Va bene, allora, come annunciato all'inizio di trasmissione, andiamo a parlarvi di questo presidio che si terrà domattina davanti all'ufficio provinciale scolastico a Torino. E andremo a parlarne direttamente con un insegnante di informatica precario iscritto alla CUB, che è Stefano, e dovrebbe essere in linea con noi. Ci senti, Stefano?
Sì, ciao Andrea e buonasera a tutti.
Ciao, buonasera anche a te, benvenuto ai microfoni di Frittura Mista. E dunque, abbiamo appunto letto l'appello alla mobilitazione per questo presidio di domani. Sappiamo che principalmente quello che, diciamo, mettete in discussione sotto la vostra lente critica è come sono state composte, diciamo, queste graduatorie provinciali, che spieghiamo un po' agli ascoltatori a casa, sono delle sorte di classifiche, se vogliamo, dalle quali vengono appunto pescati, in base però non pescati, vengono nominati in base al loro punteggio di ingresso, che dipende da l'aver collezionato ore di servizio per lavori, diciamo, appunto dell'amministrazione pubblica, comunque prettamente per la scuola, piuttosto che appunto i titoli di studio, corsi fatti, eccetera. Comunque, a seconda di queste informazioni sui vari insegnanti, ogni insegnante ha un punteggio. E secondo questo punteggio c'è appunto una classifica, diciamo, che si segue per chiamare gli insegnanti quando si presenta l'eventualità di una supplenza, di dover sostituire appunto l'insegnante. Intanto chiedo magari se vuoi spiegare meglio un po' questo meccanismo che io così ho lanciato in maniera forse un po' superficiale, e poi di spiegarci appunto anche questa cosa introdotta quest'anno, questa novità di un algoritmo che ha formato questa graduatoria, diciamo, questa classifica, e che è stato il primo anno che hanno inserito questa misura, se non sbaglio, giusto?
Sì, diciamo che storicamente allora, intanto ci sono da dire un paio di cose importanti per inquadrare la situazione. La prima è che noi chiamiamo supplenze una cosa che in realtà supplenza non è, nel senso che quando parliamo di supplenza, nella testa di chiunque viene in mente un lavoratore che sta male, che è ammalato, e quindi qualcosa di assolutamente imprevedibile a priori, allora in quel caso bisogna chiamare un sostituto per fare il suo lavoro, perché lui o lei è impossibilitato. In realtà nella scuola, come chi ci lavora, chi ci ha lavorato, chi ci è passato sa, questo meccanismo in realtà è da lungo tempo, da decenni, completamente pervertito, perché la scuola italiana va avanti da decenni grazie a lavoratori che di imprevisto non hanno niente, nel senso che quando ha preso potere l'ultimo ministro, ma questa cosa si potrebbe dire di tutti i precedenti, sapeva benissimo che c'era una carenza di professori, cioè per coprire le classi che sappiamo di avere ci vogliono 200.000 persone in più, ok? Per cui ci sono persone, io so solo da 5 anni, gente, altri colleghi da 10, a volte da 12, o addirittura ci sono colleghi che vanno in pensione senza aver mai avuto il bene di diventare di ruolo, ok? Quindi pienamente a pieno titolo professori. Questa è un'altra assurdità, perché se uno vuole stare, come dire, in punta di legge, allora teoricamente tutti i ragazzi che si sono diplomati grazie ai miei insegnamenti avrebbero un titolo farlocco, perché se io non ho titolo ad insegnare, che valore devono avere questi titoli di studio? Nessuno, no? Quindi questo è un problema molto molto incancrenito, ok? Di fatto, come spesso succede in questo assurdo, meraviglioso bel paese, noi facciamo delle robe che non hanno senso e ci sediamo in questo nonsense e ci rimaniamo per decenni o più, come l'esame di maturità temporanea che è rimasto tale per 40 anni, ok? Quindi qui c'è una situazione di precariato storico, decennale a volte, nel caso io sono uno dei più freschi in realtà, io sono 5 anni, ok? Si sente della voce, sono fresco, no? Ecco, e c'è gente, sono colleghi che invece sono qua da molto più tempo. Quello che c'è, che succedeva all'interno di questa normalità normale era che a inizio di ogni anno si partiva per l'appunto in base ai titoli di studio e all'esperienza acquisita, perché poi i titoli di servizio significano che tu hai di fatto insegnato, sei stato in classe, che in realtà, che ne dicono i vari ministri, stare in classe e interagire con i colleghi, direi due cose: stare in classe e interagire con i colleghi è l'unica maniera con cui davvero diventi capace di insegnare, perché è un lavoro che non si può imparare solo sui libri.
Scusa se ti interrompo, c'è anche un altro aspetto da rilevare, secondo me, che non è secondario, il fatto che un altro modo per avere appunto per avere una crescita di punti sono anche tutta la miriade di corsi professionali, privati, master, eccetera, che comunque in un modo o nell'altro fanno in modo, detta in maniera brutale, che chi ha i soldi per potersi pagare dei corsi ha più facilità a poter avere un impiego di ruolo nella scuola rispetto a chi non ha le possibilità di pagarsi questi corsi.
Sì, c'è anche questo fattore, cioè il fattore dell'esamificio, però direi che mettiamolo solo un secondo da parte, perché
se no rischiamo
di no,
carte.
Il tema è estremamente largo, però abbiamo un tempo limitato. Allora, qual è il punto? Fino all'anno scorso quello che si faceva era, si sapeva benissimo che c'era bisogno di almeno 100.000 persone ogni anno. Sì, all'inizio dell'anno si faceva questa chiamata in base a queste graduatorie che tengono da conto tutte le cose che abbiamo detto, quindi chi ha più esperienza stati in alto chiama meno esperienza stati in basso, chi ha più titoli stati in alto chiama meno titoli stati in basso, e si facevano delle chiamate in presenza, quindi si partiva per ogni, si dice, classe di concorso, quindi diciamo, per esempio, prendiamo i matematici, ok, chiamiamo tutti i matematici, partiamo dal numero uno a 200 punti, ok, quando si chiama lui o lei ci sono tutte le cattedre disponibili, ok, se su Torino ci sono 1000 cattedre di matematica, questa persona può scegliere qualsiasi di queste 1000. Ok, una volta scelta questa si aggiorna la lista delle cattedre ancora da coprire e si passa alla seconda, e così si faceva. In questo modo, come dire, dal punto di vista delle cattedre intere non c'è una grandissima differenza quest'anno, ma l'enorme differenza è data quando si arriva agli spezzoni, che è il tema che mi tocca personalmente, perché quello che si faceva in presenza è che, aggiornando continuamente le disponibilità, quando uno arrivava di fronte al funzionario dell'ufficio preposto, sapeva già che c'era magari 12 ore da una parte e 6 ore dall'altra, e diceva: voglio fare 12 ore in quella scuola lì, nella scuola 1, e 6 ore nella scuola 2, e così si componeva la sua cattedra e tutti erano felici. Adesso questa cosa invece è stata affidata ad un algoritmo. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che è stato scritto un programma per calcolatore, con tutta probabilità un software chiuso proprietario, perché già abbiamo cominciato a tastare un po' il terreno, ma viste le prime reazioni mi sa che il codice sorgente questi signori non sanno neanche dove sta, e questo vuol dire che è impossibile sapere come funziona, perché se un codice è chiuso e misterioso, quindi può fare qualsiasi cosa, per cui invertire le posizioni,
e una macchina diventa una macchina incontrollata, praticamente incontrollabile,
diventa black box, diventa una scatola nera, no? Che noi buttiamo dentro dei dati, escono degli altri dati, ma come siano stati manipolati non si sa. Questo è un primo problema, no? Il software è misterioso. Dopodiché quello che è successo è che all'uscita di questi dati, che sono stati poi, questa cosa viene venduta come grande efficienza. Perché? Perché alle 16.58 del 3 di settembre tutta Torino, tutti i precari di Torino hanno ricevuto una mail, tutti quelli che avevano abbastanza punti hanno ricevuto una mail, sono stati nominati tutti insieme. Perché? Perché precedentemente ad agosto, al 15 di agosto, ci hanno chiamato a mettere dentro le nostre preferenze, cioè dire primariamente vorrei andare nella scuola 1, se non è possibile nella scuola 2, se non è possibile nella scuola 3 e così via. Chiaramente questo meccanismo di espressione delle preferenze è molto complesso, andava spiegato, andava fornito un numero verde a cui chiedere spiegazioni eventualmente, e magari anche dare, si sarebbe dovuto dare un tempo per, come dire, prendere possesso di questa cosa. Questo è quello che si, che qualunque studente al primo anno di informatica sa, che la prima cosa che gli viene insegnata è che garbage in uguale garbage out, cioè se tu dentro un computer metti della spazzatura di dati, lui sputerà fuori dei risultati spazzatura. Purtroppo, che ne dica l'USR e soprattutto che ne dica il Ministero, ci sono stati problemi. In molte province addirittura queste assegnazioni sono state pubblicate e poi frettolosamente ritirate perché si sono accorti di numerosi gravissimi errori. A Torino l'USR dice che va tutto bene, perché ha pubblicato una nota dicendo sostanzialmente
puoi ricordare solo cos'è l'USR?
L'ufficio scolastico regionale, che la mia mamma direbbe provveditorato, che è come ce lo ricordiamo tutti, no? Il provveditorato agli studi, cioè l'ufficio che si occupa di garantire che ciascuna scuola abbia tutti i docenti che gli servono, no? Hanno fatto queste nomine e alla fine ci siamo accorti che c'erano tanti numerosi casi in cui gente che aveva magari 8 punti, quindi stava in fondo a questa graduatoria di cui abbiamo parlato prima, aveva preso una cattedra, e gente che aveva 120 punti stava senza e non lavorava. Capite che non è che stiamo parlando propriamente di brussolini, ma della possibilità di mangiare o di dover tirare la cinghia. Okay? Quindi è un diritto civile non secondario quello al lavoro. Teoricamente l'Italia sarebbe una repubblica fondata sul lavoro. No. E peraltro, per l'appunto, tutte persone che magari lavorano da 5, 6, 7 anni, no? E che quindi, come dire, su questo tipo di lavoro hanno fondato la loro esistenza. Quindi da un giorno all'altro si ritrovano private della possibilità di lavorare. Come se non bastassero altri provvedimenti di cui non parleremo qui adesso, ma che sono molto famosi in questo momento, no? Quindi la nostra richiesta come sindacato è stata: vogliamo capire che cosa è successo, vogliamo applicare la legge della trasparenza degli atti pubblici e venire a vedere che cosa avete fatto e come l'avete fatto. La risposta, perché in effetti esiste un meccanismo, esiste un unico caso in cui la graduatoria può essere superata, che è il caso della cosiddetta legge 104, cioè quando qualcuno ha in cura un parente disabile, un figlio disabile o un fratello disabile, oppure un parente gravemente malato. Allora, in quel caso risale la graduatoria e ha diritto ad ottenere un posto prima di altri. È un meccanismo che lo Stato mette a disposizione per, come dire, prendersi cura in un certo senso delle persone che hanno maggiori difficoltà. Nulla contro questo meccanismo, però dovrebbe essere trasparente. E attualmente l'USR ci ha risposto: abbiamo controllato noi, fidatevi. Ecco, è bellissimo, noi vogliamo molto bene all'USR, ci fidiamo ciecamente, però ci piace anche la legge, e la legge dice che invece le cose devono essere scrutinabili, che devono essere alla luce del mondo e non semplicemente affidate a un atto di fede. Ecco. Nulla contro chi ha la fede, ma noi che non crediamo preferiamo toccare con mano come San Tommaso.
Certo, e quindi domani l'appuntamento è alle ore 9, dove, ricordaci l'indirizzo, è
via Coazze 18, la sede dell'USR, andremo a chiedere di essere ascoltati fisicamente, vis-à-vis, chiederemo per l'appunto di poter fare questa cosa insieme. Perché questo? E con questo metto un altro punticino che può interessare anche a chi non è un docente precario o un docente in generale. Tutta questa procedura, io non l'ho detto all'inizio, ma è tutta quanta con grandissima probabilità illegale. Perché tutta questa roba è molto probabilmente illegale? Perché in Italia vige un regolamento europeo che qualcuno avrà già sentito nominare, il 2016-679, noto come GDPR, cioè il regolamento sulla privacy. Per una volta tanto l'Europa ha legiferato molto bene, perché cosa ha scritto il legislatore dentro questo GDPR? Ha scritto che nessun cittadino può essere sottoposto da parte della pubblica amministrazione ad un processo totalmente automatico. Quindi come si sarebbe dovuto procedere? Si sarebbe potuto usare il computer, perché nessuno ce l'ha con i computer, nessuno è luddista di principio.
Sarebbe potuto bastare, diciamo, magari un meccanismo che sfoltiva di base un po' le pratiche e poi si andava la persona, magari andava a correggere, a vedere.
In realtà no, bisognava fare come si è fatto con le graduatorie negli anni passati, e cioè il computer produce una prima lista, la prima lista viene pubblicata come lista provvisoria, quindi assegnazioni provvisorie. Dopodiché si dà tempo una settimana, perché tutti quelli che hanno, che credono di aver subito un torto o che hanno subito un torto, possano contattare l'ufficio e dire: guardate che vi siete sbagliati. A quel punto l'ufficio dovrebbe correggere le eventuali ingiustizie, dopodiché ripubblicare una versione definitiva. Questo è quello che sicuramente, ecco, diciamo così, che se così fosse stato fatto, sicuramente la legge sarebbe stata rispettata, ma non è andata così. Non è andata così, almeno sicuramente non a Torino. In molti uffici questa cosa è stata fatta senza un reale contraddittorio né con i lavoratori né con il sindacato, ma di fatto in Toscana, piuttosto che a Bari, in molte province, è stato l'ufficio stesso a dire: ops, ci siamo sbagliati, aspettate un attimo, non vale niente, vi ridiamo domani, dopodomani, fra 3 giorni, le liste corrette. Ecco, quindi noi quello che si chiede non è che necessariamente si ritirino le assegnazioni, ma quantomeno che sia possibile andare a vedere come ha lavorato questa macchina e se noi siamo d'accordo oppure no.
Certo, assolutamente, mi sembra il minimo che si possa chiedere. E va bene Stefano, se non hai altro da aggiungere, io appunto ricorderei solo l'appuntamento da domani mattina alle 9 davanti alla sede dell'USR in via Coazze 18 per questa, appunto, per questo presidio, per chiedere chiarimenti un po' su queste pratiche svolte, ma vabbè, ovviamente appunto non è che ce la prendiamo con gli algoritmi stessi, ma chi li ha concepiti e chi li utilizza, più che altro, e come li utilizza.
Quello che mi sento solo di aggiungere brevemente è che, anche se qualcuno che non è un insegnante vuole unirsi a noi, è più che benvenuto e benvenuta, perché in realtà questo è un esperimento. Abbiamo già visto recentemente che sono stati fatti altri esperimenti sulla classe degli insegnanti, che ha questa brutta caratteristica di ribellarsi poco, perché se passa il principio che laddove c'è un diritto è sufficiente come dire, metterci di mezzo una tecnologia per cancellare quel diritto, abbiamo un brutto precedente. Il diritto in questo caso era quello di chi sì precario, ma al servizio dello Stato da tanti anni. E non solo, il risultato di questa cosa, e poi chiudo perché so che non sono sintetico, ma questa cosa ci tengo molto, qui stiamo parlando dei nostri diritti come lavoratori precari, ma stiamo parlando alla fine della fiera anche del sacrosanto diritto dei nostri studenti ad avere la continuità didattica, perché il risultato, una di delle cose che posso assicurare che è successo nella nostra città, è che grazie a questo algoritmo gente che era nella stessa scuola da 3, 5, 7 anni, magari soprattutto a sostegno, quindi con ragazzi che hanno notevoli problemi, ha perso questo contatto, e quindi il ragazzo che già ha una difficoltà, che già ha una disabilità, si troverà privo del suo punto di riferimento, dovrà ricominciare tutto da capo una persona nuova.
Come sempre le lotte, quello che noi infatti diciamo spessissimo a questi microfoni, che le lotte dei lavoratori alla fine poi sono le lotte poi che interessano tutta la società, e quindi conviene sempre mobilitarsi e dare solidarietà a queste mobilitazioni. Quindi ti ringraziamo ancora, Stefano,
presidente
precario della CUB, e grazie ancora di essere intervenuto, e ti salutiamo dai microfoni di Blackout.
Grazie, buona serata.
Ciao, buona serata a te.
Ciao.